Maria sceglie un bambino per cambiare la storia. Dio agisce sempre così. Questa è una cosa evidente dal racconto e dai fatti che sono successi nel 1716. Cioè che Gesù, che Maria sceglie i piccoli. C'è scritto, no, anche nella Bibbia, non ho rivelato queste cose ai saggi, ai potenti, ma le rivelo ai piccoli, a noi, agli umili, ai popolani. Perché per Dio non esiste l'impotente, cioè ognuno può attraverso di Lui cambiare la storia, può potenzialmente incontrare Dio e cambiare la storia. Questa è la prima cosa che è evidente e che sarà evidente dal racconto di Natalino. Cosa succede la mattina del 4 agosto 1716? È bello perché è Lui stesso a raccontarcelo nella deposizione che farà poi durante l'interrogatorio, che sarà fatto proprio dai vescovi, dalla curia, no? Per accertare il fatto che era successo, che fosse apparsa a lui veramente la Madonna. Ed è lui stesso a dirci che a un'ora di luce, si era messo in cammino per andare a dir messa a Ogni Santi, dalla sua casa a Sant'Antonio fino ad Ogni Santi, che sono circa 3 chilometri, no? Anche forse di più. E già questa è una cosa che a me sorprende. Perché questo ragazzo, che aveva 16 anni, anche meno mi pare, 14-16, si era alzato alle 6 della mattina per andare a dir messa, per andare ad aiutare il prete a fare il chirichetto. E questa cosa ci deve provocare soprattutto dal punto di vista educativo. Perché già io faccio fatica ad alzarmi per andare alla messa delle 9. Questo bambino si alzava per andare alla messa delle 6. E come poteva farlo? Per questo nel libretto devo inserire qualcosa. Devo inserire sua nonna, devo inserire sua mamma, devo inserire suo padre. Perché è solo attraverso di loro che questo bambino ha imparato ad andare a messa così presto. Ha imparato ad alzarsi per andare a messa. E quindi questo ci deve provocare, perché è solo attraverso gli adulti che i ragazzi possono imparare a crescere così. Comunque, tornando alla storia, ai fatti, lui si mette in cammino e, passando per la strada, attraversa un tempietto dedicato a San Vito Modesto, dove c'era un dipinto che diceva: ogni volta che passi di qui recita un'Ave Maria. E questo bambino cosa faceva? La diceva l'Ave Maria. Si fermava, e qualcuno gli aveva insegnato a fermarsi davanti a questo dipinto per dirla, si ferma. Solo che quella mattina la porta è chiusa. Sta per rimettersi in viaggio quando una signora che lui non aveva mai visto lo chiama. E volevo leggervi 2 righe che attraverso di me, insomma, che ho riscritto, ma che sono comunque quello che i resoconti di Natalino. Cosa succede quando lui incontra questa signora? Dai grandi occhi gentili partivano ai lati le linee profonde del tempo, perché Natalino stranamente incontra Maria anziana. Mentre poco più in alto un pallido ciuffo di capelli spuntava dal grande velo bianco che la copriva fin sulle spalle, come le donne di Chioggia. Così, senza gioielli, sembrava la mamma del suo maestro di scuola. Gli fece cenno con la mano, dicendo piano: «Vien qua, figlio», e avvicinatolo lo prese con garbo sul polso della mano sinistra. In quel preciso istante, mentre le dita della signora si chiudevano, una grande pace scese nell'animo di Natalino e si sentiva grande. Questa è la grande rivoluzione. Cioè Maria, poi si scoprirà essere Maria, all'inizio lui non sapeva, ma Maria prende per il polso questo bambino. È uno dei pochi, stiamo facendo delle indagini, ma pare che sia una delle poche apparizioni in cui Maria tocca il veggente, cioè in cui il divino incontra l'umano. E pensate quanta pace deve aver sentito quel bambino. Per questo ho dovuto scrivere: e si sentiva grande. E per questo forse la musica, come il tocco del divino, può farci comprendere cosa deve essere stato per lui quell'istante. E difatti vi invito poi a sentire, anche a provare a sentire la musica così, cioè come se il divino ci toccasse, perché non occorrono parole, la musica ha questo di bello, va dritta al cuore. E così deve essere stata quella mattina per quel ragazzino che si è sentito toccare da Maria. Ma immaginatevi, sentirsi toccare dalla Madonna. E lui stesso ha detto, no, con la man dritta mi ha toccato il polso della man zanca. Bellissimo. E l'ha stretto per un po'. E lui è stato zitto, non sapeva cosa dire, e lei continuava a parlare. E gli ha detto, ah, poi un'altra cosa bella, è lei che lo invita. Vien qua, figlio. Perché è questo che fa Maria, è questo che fa la Chiesa, ci invita sempre ad andare fuori strada, cioè a prendere una strada che noi non vorremmo prendere, perché lui aveva già il suo piano quella mattina, doveva andare a messa, ma Maria lo chiama, la Chiesa ci chiama, Gesù ogni giorno ci chiama e ci dice vieni qua figlio, cioè vieni qua figlio mio, vieni qua ragazzo, vieni qua tu che vai al lavoro. E questa è una bella cosa, no? Un bel segno. E poi continua dicendo, vada al Piovano e dighe che il fassa celebrare delle messe per le anime del purgatorio, se volemo aver vittoria. Portami la risposta e te il dico a ti perché ti sei degno. E qua le parole sono dense e sembrerebbero a posteriori chiarissime, cioè, se volemo aver vittoria, dovete dire le messe se volemo aver vittoria. Per noi è facile come storici dire sì, è quella vittoria, è la vittoria a Corfù, è la vittoria a Peter Varadino del 5. Ma non c'è scritto questo, la Madonna non ha detto questo. Lei ha semplicemente detto a quel bambino e dice a noi oggi che dobbiamo pregare se vogliamo aver vittoria. Cioè se vogliamo aver vittoria nella vita, se vogliamo aver vittoria oggi. Se vogliamo fare della nostra vita una vittoria. E questa cosa è l'opportunità grande, no? Se accettiamo il suo invito, se ci lasciamo deviare dalla strada che stiamo facendo per andare incontro a lei, possiamo aver vittoria nella vita. E questa è una cosa grande. E gli dà un compito, no? Gli dà un compito che questo bambino, senza dir niente, perché poi lui stesso a dire ai preti, io non ho detto niente, no? Sono andato avanti per la mia strada, ma quell'incontro lo segna, va dal prete e gli racconta questa storia e gliela racconta più volte perché il prete non comprende subito quello che era successo, ma poi comprende e cominciano a dir messe e la mamma sua Francesca e altre donne e Marietta Furlana e abbiamo tutti i nomi di queste comari, immaginate, che si mettono alla ricerca di denaro per far dir messe, cominciano ad andare in giro per l'isola a raccogliere i soldi per dire le messe per le anime del purgatorio e le dicono, e abbiamo addirittura i soldi che raccolgono quel giorno, che sono tanti, no? Sono tantissimi, riescono a dire tantissime messe e già da quel giorno comincia a spargersi la voce che era apparsa la Madonna. Perché? Perché nessuno aveva visto in isola quella signora, nessuno sapeva chi fosse ed era vestita in modo strano ed era anziana, aveva detto queste parole così bizzarre e da quel giorno cambia tutto. Pensate, da quella stretta di mano, da quell'invito accolto, cambia la storia. Cambia la storia di Natalino, perché poi sappiamo che diventerà un parroco, cioè che deciderà di offrire la sua vita a Gesù, di fare sempre, di ogni giorno, di consegnare sempre ogni giorno la sua vita a quella stretta che l'aveva preso una mattina. Cambierà la storia sua, cambierà la storia di Pellestrina, perché già da quel giorno l'isola comincia a fiorire, cioè a sentire su di lei il come se fosse stata l'impronta di Maria. E difatti pensate, c'è una ricerca di un isolano che dice che ci sono state circa 250 ordinazioni sacerdotali da quel giorno. Quindi praticamente quasi una all'anno. Un prete minimo ogni generazione. E ce n'erano tantissimi, ce n'erano 9 ancora vivi.
Lunedì.
Giovedì. Quindi Maria cambia la storia di quel bimbo, cambia la storia di Palestina, cambia la storia del mondo, come abbiamo sentito, no? Fa vincere delle battaglie, perché? Perché della gente ha pregato. Pensate che potere abbiamo. Pensate che potere ha la preghiera. È sconvolgente questa cosa. E poi l'ultima frase, bellissima, no? Te lo dico a te perché ti sei degno. Che è una frase che rimane misteriosa, no? E su cui persino i vescovi si erano come intestarditi, no? E all'interrogatorio gli dicevano: ma perché Maria avrebbe dovuto dire una cosa così a te piccolo? E la risposta che Natalino dà quel giorno, che noi abbiamo nel resoconto dell'interrogatorio, è una risposta da santi. E dice difatti, quando insistono per cui lui confessi di essersi inventato tutto, per cui lui confessi che non ha visto niente, che si è inventato, che quella donna poteva essere veramente la mamma del suo maestro, lui risponde così e dice: mi so che su niente, cioè io so di essere niente, ma so che su sta devoto de Maria Vergine e per l'avvenire lo sarò ancora di più. Che bello poter dire queste, poter ripetere queste parole, e mi emozionano sempre, soprattutto quell'umiltà di dire: mi so che su niente, cioè io so che sono un granello di sabbia in tutto l'universo, ma so che sono devoto di Maria Vergine, cioè so che posso fare affidamento su qualcosa di più grande di me, che attraverso di me può cambiare il mondo. E poi l'ultimo dato di quelle parole che volevo sottolineare è questo, cioè: portami la risposta. Natalino quella mattina, dopo aver detto queste parole al parroco, a Don Paolo, torna a San Bio, cioè dove aveva incontrato quella signora misteriosa, vestita di stelle, lui dice, vestita con un manto lungo blu a stelle rosse. Perché? Perché gli viene in mente che doveva portare la risposta a questa signora, gliel'aveva chiesta: portami la risposta. Ma quando lui torna, quella signora Maria non c'è. E questa cosa è bellissima, perché rimane qualcosa da fare. Cioè è proprio vero che ci rimane qualcosa da fare, che ci rimane una risposta da portare, una risposta che possiamo decidere se portare o no. Cioè abbiamo una responsabilità storica, cioè proprio è stata la Madonna a chiederci questa cosa, a noi di Pellestrina, ma attraverso di noi anche agli altri, no? Portami una risposta, cioè con la tua vita, con il tuo operato, con la tua giornata devi portarmi una risposta. E quindi vi lascio con questa provocazione, ma che è anche un invito soprattutto a passare a Pellestrina, perché come ha detto Gesù bisogna venire e vedere. Pellestrina in questi giorni va vista sia perché, come diceva Don Angelo all'inizio, c'è un popolo che gravita attorno a Maria come i pianeti intorno al sole, ma soprattutto perché si può vedere, si può respirare l'atmosfera, ma soprattutto quel sentore di divino che c'è nell'aria. Maria ha lasciato un segno chiaro, e difatti ridevamo queste mattine pensando a un non cristiano che viene a Pellestrina. Quanto bizzarro deve essere per uno che non ha avuto l'occasione e la grazia di conoscere lo sguardo di Dio imbattersi in un popolo così, imbattersi in un'isola così piena di festa, piena di gioia. Sicuramente, dicevamo, ci crederà pazzi. Pellestrina in questi giorni è un'isola pazza, pazza d'amore, pazza di gioia, perché Maria ha lasciato il segno. Per questo l'invito che vi faccio è di venire a condividere questa pazzia.
Grazie Giovanni, sei un poco pazzo anche tu. Bello. Sapete, quando c'è una sposa in una casa, fanno gli addobbi sulla scala, sulle finestre. Beh, Pellestrina è tutta così, tutta, tutta proprio Maria, madre, regina e anche sposa. Allora, questo libretto che è proprio uscito 5 giorni fa,
sì, sì, sì.
5 giorni fa letteralmente, riporta appunto la storia raccontata da Giovanni e poi nella seconda parte ha anche la descrizione del Tempio e dell'isola di Pellestrina, quindi è un'opera. Dunque, nel prezzo di copertina, dico tutto così poi lo trovate al banchetto, sono 8 euro. Ma ha detto Giovanni che questa sera, visto che gli avete dato il privilegio di ascoltarlo, ve lo regala a 5 euro, quindi solo questa sera. Quindi dopo, uscendo, potete... Bene, procediamo con questo clima straordinario. Prego, Sergio,
no,
si scappi via.
Andiamo giù.
Ah, andiamo giù, perché loro hanno finito di parlare, io forse no. Con questo clima bellissimo anche delle musiche, prego.